Ciao a tutti, siamo qui ai microfoni di Radiazione durante la 3 giorni che come ogni anno si svolge a Padova. E oggi abbiamo fatto un'iniziativa riguardante prevalentemente la sanità e in particolare abbiamo organizzato questa iniziativa in solidarietà a Tullio Rossi, che è un compagno della Galliera di Veneto, Galliera di Liguria, l'ospedale Galliera di Genova, che abbiamo invitato perché abbiamo lanciato questo appello in solidarietà perché lui è stato minacciato di licenziamento a causa della sua attività sindacale. Quindi ringraziamo Tullio per la presenza e ora chiediamo a lui un po' se ci spiega com'è andata questa cosa.
Grazie per l'invito. Lo scorso anno sono stato oggetto di 3 contestazioni disciplinari, di cui 2 prevedevano come ipotesi di sanzione il licenziamento per delle critiche che ho fatto su Facebook nei confronti dei vertici aziendali. Questi procedimenti disciplinari, che sono state solo un pretesto per condizionare e limitare l'attività sindacale che è stata svolta fino a questo momento, sono conclusi con una sospensione del servizio di 3 mesi col taglio dello stipendio. Ora abbiamo già avviato, dopo le manifestazioni che abbiamo fatto assieme ai compagni e alle compagne del SICOBAS, assieme al sindacato USB di cui faccio parte, abbiamo organizzato diverse manifestazioni e ora ci stiamo avviando a un percorso legale per far cancellare queste sanzioni, e ovviamente la lotta sindacale continua perché i problemi nella sanità sono tanti e dobbiamo fermare questa deriva autoritaria dove la classe politica ha deciso di privatizzare la sanità, ha deciso di precarizzare il mondo del lavoro e ha deciso di perseguire i lavoratori che si oppongono allo smantellamento della sanità pubblica.
Ecco Tullio, io volevo chiederti una cosa. Prima, durante il dibattito, ci hai spiegato che c'è stata un po' un'anomalia in questo percorso, di provvedimenti che hai avuto, cioè nel senso che addirittura dentro la contestazione disciplinare ti veniva detto che saresti stato licenziato.
Sì, infatti questo qui è proprio un esempio. Chiunque fa sindacato sa benissimo che in una contestazione da debito non viene mai ipotizzata una l'eventuale sanzione, ma ci si deve attenere solo alla contestazione specifica. Nel mio caso invece era stata ipotizzata il licenziamento per giusta causa.
Ecco, io un'altra cosa volevo chiederti, Tullio. Praticamente c'è stato un evento scatenante, oltre la tua attività sindacale contro le speculazioni, eccetera, contro una serie di cose che avvenivano nell'ospedale dove arrivavi, c'è stata una causa scatenante rispetto a questo provvedimento, cioè?
Sì, che c'è stata una reazione a catena che ha riguardato tante compagne e tanti compagni sparsi nella penisola. Cito i compagni del SICOBAS, i compagni della CUB, alcuni compagni e compagne della CGL. Si è creata questa catena di solidarietà che ovviamente ho apprezzato tantissimo, perché per la prima volta sta emergendo un concetto che deve riguardare tutti i lavoratori, perché il concetto è che se toccano uno, toccano tutti. Quindi questo concetto deve unire il mondo del lavoro, deve unire i lavoratori, perché non ci può essere una sigla sindacale che possa dividere un concetto basilare che riguarda tutti i lavoratori, quindi se toccano uno toccano tutti.
Bene, allora adesso io volevo lasciare un attimo la parola a un altro compagno, che è Francesco di Genova, che anche lui è un compagno della sanità, che può un po' spiegarci la situazione.
La situazione su quale tema, quale argomento?
Ah, sì, no, scusa, è un po' la situazione sia rispetto alla questione, diciamo, generale, sugli attacchi che ci sono rispetto ai lavoratori della sanità di Genova. E beh, poi ti faccio un'altra domanda intanto su questo.
Sì, allora, intanto inquadriamo l'attacco. Nulla di riconducibile a una cattiveria o un'inclinazione perversa di qualche amministratore. È nella logica delle cose. Quando i conti non tornano, questi si fanno tornare tagliando sulla sanità. Detta brutalmente, qui hanno deciso che dobbiamo morire prima, perché tagliare la sanità, tagliare l'assistenza, tagliare la qualità è inevitabilmente un percorso che accelera percorsi per niente vitali, ecco. Dire che si aprono scenari tipo Grecia della crisi è dire una cosa quasi scontata. Un dato su tutti: sono tanti gli italiani che rinunciano a curarsi perché le code sono non scalabili, le code sono infinite e i costi a carico delle famiglie e del singolo cittadino sono tali e tanti che molta gente deve scegliere tra comprarsi da mangiare o comprarsi le medicine. Quindi questa è la realtà, ridotta alla sua essenza. È una sanità che si è deciso di affossarla, di liquidarla, perché la sanità deve recitare un ruolo di supporto a quello che è l'interesse dell'economia nazionale. Si parla dell'azienda Italia, no? E i programmi assegnati alla sanità è quello di concorrere al funzionamento e alla resa economica e produttiva dell'azienda Italia, che significa curiamoci meno e trasferiamo risorse e ricchezze all'investimento. Così la legge di concorrenza capitalistica a vantaggio dei padroni è garantita. Quindi la sanità, che dovrebbe essere un qualcosa di universale, di estraneo alla competizione politica, e invece vi rientra a pieno titolo. E come in tutte le guerre, sia quelle militari che quelle commerciali, le prime vittime sono solo e esclusivamente le popolazioni civili, perché gli eserciti costano, vanno preservati. La popolazione civile, inerme, può essere sacrificata.
Grazie Francesco. Infatti volevo sottolineare che durante il dibattito, che è stato un dibattito veramente molto interessante, nel quale noi siamo molto orgogliosi di dire c'erano delegati e rappresentanti di varie, finalmente, organizzazioni sindacali che, diciamo, hanno messo da parte la propria sigla per dire apriamo un dibattito tra lavoratori, tra delegati su questo tema che è comunque importantissimo. Io stessa sono una delegata RSU dell'ULS 6 Uganea di Padova e abbiamo trovato tra l'altro molte similitudini con l'azienda e la regione Liguria, tant'è che anche loro appunto hanno un'azienda, una specie di azienda zero, diciamo, loro l'hanno fatta qualche anno prima di noi, e che ha comunque gli stessi obiettivi, guarda caso, di azienda zero del Veneto, cioè quella di comunque occuparsi e gestire gli appalti. Infatti durante gli interventi Francesco faceva proprio un appunto su questa questione dei soldi, no? Degli investimenti, perché di fatto gli investimenti non sono diminuiti, vero Tullio, nella sanità? Esatto. Puoi spiegarci?
Sì, diciamo che i finanziamenti alla sanità in linea generale sono come i paesi dell'Unione Europea, qualcosina in meno. Il problema è che da oramai, da decenni, il servizio sanitario regionale, oramai in qualsiasi regione d'Italia, i fondi vengono dirottati su un discorso di appalti e di esternalizzazione dei servizi, quindi non vengono investiti sull'assistenza diretta ai pazienti, e questo qui è quello che causa dei servizi problemi nella sanità pubblica, che ovviamente l'obiettivo di questi politici è quello di privatizzare la sanità pubblica, e per arrivare a questo obiettivo deve non funzionare la sanità pubblica, fanno in modo che la sanità pubblica non funzioni.
Sì, infatti, quindi si diceva che in realtà, insomma, non è che gli investimenti nella sanità siano diminuiti, ma in realtà sono aumentati a favore degli appalti, mentre vengono diminuiti nei confronti dell'assistenza. Questo è uno dei motivi delle lunghe code che noi conosciamo, delle liste d'attesa, eccetera, che vengono abbattute poi di fatto dirottando verso le strutture private convenzionate, quindi altri soldi che noi come cittadini dobbiamo dare. Io volevo sottolineare un po' una cosa importante che è avvenuta in questo dibattito, nel senso che tra di noi, insomma, ci siamo detti che il punto principale è quello che noi lavoratori dobbiamo riconoscerci principalmente come classe, nel senso che non c'è un manovratore occulto di tutte queste manovre, di tutte queste situazioni, ma c'è un unico obiettivo. L'obiettivo è quello, comunque sempre il solito, è quello del capitale. Quindi questi manovratori si chiamano Fondo Monetario Internazionale, si chiamano BCE, si chiama capitalismo. E la necessità da parte dei lavoratori di riconoscersi come classe e quindi di intervenire anche nelle singole questioni tenendo sempre presente questa questione. Volevo un attimo citare anche un'altra situazione. Alcuni compagni del coordinamento romano, com'è il coordinamento, chi era? Non mi ricordo, coordinamento lavoratrici e lavoratori del Policlinico di Roma ci hanno mandato un comunicato, proprio avendo saputo che oggi si teneva questo tipo di incontro, e vorrei anche leggere il loro contributo. Nell'esprimere il pieno apprezzamento per l'iniziativa dell'8 luglio in sostegno a Tullio Rossi, vi informiamo che anche a Roma vi sono attacchi analoghi nei confronti di lavoratori e lavoratrici della sanità, che hanno osato esprimere e denunciare tutte le conseguenze dell'attacco alla sanità pubblica e si sono opposti alla dilagante privatizzazione dell'intero settore. La scorsa estate un lavoratore ed una lavoratrice del coordinamento lavoratrici e lavoratori Spallanzani sono stati sospesi per 4 mesi e denunciati penalmente per una corrispondenza a Radio Onda Rossa in merito ad un'iniziativa di contestazione per una passerella di politici in occasione degli 80 anni dell'ospedale, al quale era presente anche Zingaretti. 3 lavoratrici del coordinamento, lavoratori e lavoratrici del policlinico, in questa primavera sono state sottoposte a un consiglio disciplinare per un'analoga vicenda di cui si è ancora in attesa dell'esito. Nel respingere ogni attacco repressivo contro i lavoratori, siamo convinti che la migliore risposta sia l'estensione delle lotte per una sanità pubblica, universale e gratuita. Con questo spirito e da titolo informativo comunichiamo che a Roma da qualche mese, pur con molte difficoltà, tra le altre cose, stiamo cercando di costruire una vertenza con la Regione e ASL sulla questione dell'intramoenia, osata sistematicamente come saltafile a pagamento, nonostante sia espressamente vietato da leggi e normative. Nel Lazio, la propaganda per l'abbattimento della fine d'attesa ha costituito una parte importante della campagna elettorale, con iniziative spot che hanno lanciato sostanzialmente la situazione, che hanno lasciato sostanzialmente la situazione inalterata. A questo scopo sono stati distribuiti qualche migliaia di vademecum, che alleghiamo, agli utenti nei vari CUP delle strutture sanitarie. Inoltre sono state mandate richieste alla Regione e alle ASL, anche queste allegate, di dare conto sia del perché vengono disattesi obblighi di legge e sia perché viene tenuta nascosta la possibilità degli utenti di accedere alle prestazioni in intramoenia pagando solo il ticket. Fino ad ora due ASL su sei ci hanno risposto. Con una abbiamo fatto già un incontro, con l'altra è fissato per la prossima settimana. Per quanto riguarda quelle che rimangono e la regione, se non ci saranno resoconti alle richieste, bisognerà sollecitare con specifiche iniziative. Siamo consapevoli che è un intervento assolutamente parziale e bisogna fare attenzione affinché non promuova un'ulteriore spinta all'allargamento del privato convenzionato. Tuttavia, ci siamo resi conti che è solo l'inizio di un percorso su una questione concreta, in grado di intercettare i bisogni immediati della parte degli assistiti più colpita di quanto sta avvenendo. Mettiamo a disposizione di chiunque sia interessato questa esperienza per confrontarla ed integrarla con altre. Magari riusciamo a combinare qualcosa di utile per uscire da questo pantano. Coordinamento Cittadino Sanità Roma. Ecco, ho voluto allegare anche questo intervento perché volevo far capire che la situazione è uguale, è da nord a sud, non ci sono distinzioni rispetto a questa situazione. Ora infatti leggiamo anche un altro comunicato del SICOBAS in merito a questa questione.
Ecco, questa vicenda, diciamo, trova purtroppo pagine tristi un po' in tutta Italia. Ieri siamo intervenuti con un comunicato a sostegno dei lavoratori dell'Umberto I. Vi leggo semplicemente delle cose così per essere più essenziali. Criticare, denunciare, degrado e mancata assistenza sanitaria e disumane condizioni di lavoro non sono atti di civiltà, ma bensì offesa alle istituzioni e alle direzioni ospedaliere. Questo è il senso dei provvedimenti disciplinari contro tre dipendenti del Policlinico Umberto I. L'accusa è di aver offeso l'onorabilità dell'azienda. Tecnicamente ingiuria. Aver criticato turni di lavoro massacranti per intensità e durata fino a 12 ore, privatizzazioni, appalti esterni, carenze di personale, precarietà, pronto soccorso congestionato, è ingiuria? Aver detto che lo stato di degrado assistenziale è la conseguenza di precise scelte politiche è ingiuria? Aver indicato soluzioni a favore di pazienti e lavoratori evidentemente ha molto disturbato chi fa del tanto peggio tanto meglio il suo fine. Il meglio è accelerare il processo di privatizzazione e di svendita di quello che resta del Servizio Sanitario Nazionale. È ingiustizia? È ingiuria? I nostri tre compagni giudicati per lo stesso tipo di addebito hanno avuto sanzioni differenti. Luigi archiviazione, Sandro rimprovero scritto, Beppe 3 mesi di sospensione. Come Tullio, la storia si ripete. 3 è un numero magico in fatto di sospensioni, mi sembra di capire. Il che dimostra che solo l'arbitrio e la volontà di individuazione è stata la regola di questa vicenda. Questa stessa volontà repressiva assume il carattere di caccia ad ogni forma di opposizione che si manifesta tra i lavoratori. Episodi analoghi si registrano dappertutto in Italia. Dare risposte organizzate, collegare le iniziative di resistenza è una strada obbligata che dobbiamo intraprendere per fronteggiare gli inevitabili attacchi futuri. Toccano uno, toccano tutti, deve essere il nostro programma, il nostro manifesto. E poi, vabbè, precisiamo l'incontro di oggi che ha avuto esito. Io però non me ne andrò di qua se prima non ho detto 2 parole sulla questione dell'emigrazione. Veramente io sono sconcertato da come viene affrontato questo problema dell'emigrazione. L'emigrazione di persone che, a differenza degli alberi che hanno le radici, hanno le gambe e necessariamente si muovono dove il capitale richiama, perché oggi il lavoro è un lavoro capitalistico. Bene, si fa un gran parlare di invasione, di scomparsa delle radici culturali, di una minaccia islamica e amenità di questo tipo. Ci si dimentica di dire e di vedere, soprattutto ci si dimentica di vedere che la vera invasione non è delle popolazioni africane verso l'Occidente. La vera invasione è iniziata tanto tempo fa, quando il colonialismo europeo ha invaso l'Africa, e questa invasione non si è arrestata sino ad oggi. Oggi siamo in una fase proprio di spoliazione totale di quelle popolazioni. Gli si portano via le risorse, gli si portano via addirittura la terra, sono ettari e ettari di territorio svenduti alle multinazionali e riconvertiti in bioenergia, il che significa che viene tolto ai contadini, agli allevatori, le condizioni per la sopravvivenza. Gli viene sottratto il laboratorio naturale per rielaborare la loro vita immediata. E poi ci si chiede perché scappano dall'Africa. Si scappa dall'Africa anche perché sono invasi dalle guerre e dai bombardamenti e dalle guerre per terra. Oggi nel dibattito sull'immigrazione c'è un'escalation. Non si parla soltanto di blocco navale. Oramai la linea di frontiera per il contenimento di questo immaginario pericolo si sposta più a sud. Si dà corpo alla creazione di una rete di basi militari in Niger, in Nigeria, per contenere questa emigrazione. Emigrazione che è l'espressione esatta di che cos'è l'imperialismo. L'imperialismo significa espropriazione. Espropriazione delle terre che innesca meccanismi quali l'emigrazione, che è un fenomeno inarrestabile. Oggi siamo tornati ai campi di concentramento e non è un'esagerazione retorica, perché le popolazioni che vivono in quelle condizioni e si imbarcano in avventurosi viaggi dove è quasi certa anche la morte, evidentemente è un fenomeno inarrestabile che può essere risolto solo in un modo, sul piano della universalizzazione del principio della fratellanza tra i proletari, perché l'imperialismo, nel mentre crea la sua alleanza internazionale, i cui capisaldi sono i vari fondi monetari internazionali, le varie banche mondiali, noi dobbiamo mettere assieme la nostra banca e le nostre risorse non sono i capitali, sono la forza lavoro che non conosce colore della pelle. E quindi noi dobbiamo soltanto adoperarci ad eliminare dal nostro vocabolario il concetto migranti. Esistono per noi solo sfruttati e sfruttatori. Esistono le classi, non esistono le razze.
Grazie Francesco per questa puntualizzazione che tra l'altro noi in sanità conosciamo benissimo, perché poi queste donne, questi uomini vengono a farsi curare nei nostri ospedali, vengono a partorire e sappiamo benissimo che hanno provato anche in vari modi, anche negli ospedali, a dover schedare questi lavoratori, questi poveracci che arrivano da ogni parte del mondo. Per fortuna queste cose fino a questo momento siamo riusciti a rigettarle. Io cito alcune cose perché secondo me sono veramente di uno squallore abbastanza pesante. Da noi a volte arrivano dei lavoratori che non hanno documenti e quindi viene direttamente, nel senso che non, prima c'era l'obbligo di denunciare questi lavoratori eccetera, adesso non c'è più, arrivano direttamente dalla segreteria a far compilare loro dei moduli in cui dovrebbero, siccome non sono non sono cittadini regolari, quindi non hanno la tessera sanitaria, dovrebbero pagare l'intera prestazione sanitaria, si parla di migliaia di euro, una cosa che è assolutamente ridicola, ovviamente nessuno può pagare, nessuno paga, perché questi sono tra gli ultimi degli ultimi, quindi dobbiamo riflettere su queste cose. Quindi mentre ci continuano a depredare, mentre ci continuano a rubare milioni di euro nella sanità, negli appalti, in questa mafia legalizzata, la chiamo io perché in realtà poi la logica degli appalti è solo una logica mafiosa legalizzata, noi cosa facciamo? Cerchiamo di prendersela con l'ultimo, ecco. Quindi l'intervento mi è piaciuto molto perché dobbiamo capire questo, siamo una sola classe e per fortuna siamo tanti, siamo una classe internazionale, siamo la classe degli sfruttati. La cosa bella di questo dibattito, secondo me, è stato proprio questo, nel senso che abbiamo cercato di mettere al centro il fatto di essere una classe e che rispetto a tutte le iniziative legittime, importantissime, che ogni delegato, ogni organizzazione sindacale, ogni comitato fa nel territorio nazionale, dobbiamo tenere presente questa cosa e dobbiamo cercare di unirci, discutere insieme per valorizzare questo. Siamo una classe, siamo tanti e se vogliamo possiamo ribaltare i rapporti di forza. Grazie Radio Azione, grazie per questa giornata e vi salutiamo tutti.
Grazie.